Va ora in onda Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.
E allora, buongiorno, buona domenica qui da Radio Fly, Giuseppe Misuri con voi per questa edizione di Filo Diretto. Questa mattina con me c'è una grande persona, una grande giornalista.
Grazie.
Buongiorno Francesca Muzzi.
Buongiorno giornalista. Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Fly.
Allora, un piacere averti qui ovviamente.
Grazie, piacere per me.
Giornalista, redattrice del Corriere di Arezzo. Dici subito cosa vuol dire redattrice, che non lo so. Io sono un umile giornalista radiofonico, quindi come funziona la tecnica del giornalista? Non la conosco.
Non la conosci, cioè nel senso che redattrice, nel senso che uno sta dentro la redazione e confeziona non solo gli articoli ma proprio tutto il giornale.
Tutto il giornale.
Quindi dalla mattina fino alla sera è il compito di ogni redattore. Quindi
redattore.
Scrivere, seguire, eccetera, ma anche confezionare proprio il giornale, quindi fare le pagine.
È chiaro, insomma, è il mondo della carta stampata, mi viene a dire. Ma senti, come si vive oggi, per esempio, in questo contesto che l'informazione è sempre più veloce, con i social, con il web? Come si vive il mondo della carta stampata?
Beh,
come si fa a scrivere per la carta stampata?
Beh, è chiaro che è molto cambiato rispetto ad una volta, quando non c'era internet, non c'erano i social, non c'era niente di tutto questo, e quindi la gente aspettava la mattina per andare in edicola per leggere le notizie, così come aspettava il telegiornale delle 20, oppure da noi delle 20:30 per sapere i fatti locali e i fatti nazionali. Ora è chiaro che è tutto diverso, quindi anche il giornale di carta in questo si deve molto adattare, perché c'è stato, come sappiamo, anche le vendite, tutto quanto, eccetera. La gente non è più attratta dal giornale di carta, o lo è molto meno rispetto ad una volta, e quindi il giornale di carta deve adattarsi ai tempi che corrono. Soprattutto che corrono, veramente, i tempi che corrono, perché noi siamo abituati agli smartphone, a vedere le notizie, a leggere i titoli tante volte e a non leggere l'articolo.
Ecco, su questo tema,
quindi ci fermiamo soprattutto sul titolo, ma non sto parlando di Corriere d'Arezzo, oppure dei nostri giornali, oppure dei giornali nazionali, ma anche di siti o che altro, dove la gente si ferma al titolo e non approfondisce. Purtroppo siamo diventati la società che approfondisce meno rispetto e che vuol sapere meno dentro la notizia.
Ecco Francesca, ma proprio sul discorso del titolo, no? Ma non è che qualche volta, perché qualcuno dice, i giornalisti fanno apposta a scrivere titoli che richiamano l'attenzione, poi magari il corpo della notizia è differente, oppure
non è sempre così, cioè il giornalista professionista comunque sia nel titolo, è chiaro che la notizia ci deve essere, poi quella che il lettore ritrova anche all'interno del pezzo, altrimenti non sarebbe un giornalista professionista se non
lo facesse.
Poi dopo magari il titolo può essere, diciamo, forzato o che altro, però comunque sia quello che scrive, quello che c'è sul titolo. A me mi hanno sempre insegnato che la notizia va sul titolo e poi la notizia va scritta sempre. Addirittura nelle prime, io ho avuto insegnanti bravi che mi dicevano che la notizia va sempre riportata sulle prime 500 battute di un articolo.
Ah sì, la notizia va riportata lì.
Le prime 500 le prime 500 battute di un articolo già devono far capire quello che l'articolo vuole dire e qual è la notizia, insomma, perché altrimenti se no uno va a leggere poi trova la notizia in fondo,
non è così.
Anche no.
Senti, sui giornali si possono leggere, secondo te, le fake news? Questo termine è venuto fuori grazie all'online, no? Che in realtà la fake news è un qualcosa che non è diciamo fondato, trova un riscontro, non necessariamente una notizia falsa, ma è una che non ha un riscontro, no? Su internet tu leggi una cosa, dici, ma chi l'avrà controllata? Sui giornali questo
non può avvenire assolutamente. Cioè il giornalista, e ripeto, il giornalista professionista, il giornalista che lo fa di mestiere e non così per hobby o che altro, deve sempre verificare quello che quello che uno scrive e quello che scrive, assolutamente. Cioè le fake news non è che sono venute, tu hai detto grazie ai social, no, per colpa dei social.
Sì, vabbè.
Sono venute fuori purtroppo le fake news, e questo è la gente, vedi come si ritorna sempre al solito discorso.
Sì.
Cioè la gente poi ci crede a quello che legge, no? Cioè non va a verificare. Cioè quello che uno, il giornalista, scrive sul giornale o poi riporta sul sito, eccetera, è sempre verificato. Cioè non è che è
chiaro,
cosa,
questo è un po' quando è nato l'informazione così. Web, questa è stata una cosa, io ho detto sì, grazie, ma nel senso ovviamente
sì, grazie nel senso per colpa,
sì,
e poi
sì,
dopo
sì. Va bene, vediamo ai temi che tratti. Quali ti piacciono i temi? Tu ti occupi di cronaca, di cultura, di tutto, mi sa, di tutto.
Allora, di tutto, sì. Una volta era, prima del Covid specialmente, era diverso, perché praticamente io sono nata con il giornalista, con lo sport, no? Perché poi non esiste il giornalista sportivo, il giornalista della cronaca, cioè esiste, ma oggi è meno così divisoria la cosa. Oggi un giornalista deve saper fare tutto, no? E quindi io comunque sono nata come giornalista sportiva, all'inizio con la Baldaccio Bruni, e di questo io lo dico sempre perché Anghiari è il mio paese, quindi con la Baldaccio Bruni, e poi dopo grazie a chi ha avuto fiducia in me, il primo è stato Luigi Alberti, che è
grande storico,
Gigi Alberti,
anche direttore
di Teletruria. E sono entrata poi all'interno scrivevo prima per la Gazzetta di Arezzo, cioè se uno mette insieme gli anni che sono dentro la famiglia del Corriere, sono veramente tanti, insomma l'anno prossimo facciamo il Corriere di Arezzo, fa 40 anni, sì.
Senti, ma è che tra i fondatori c'era anche Ivo Brocchi?
Beh,
lo conosci Ivo Brocchi?
Ma leggermente.
Lo conosciamo Ivo Brocchi, ma chissà, no? Vabbè, ogni tanto viene
quindi,
lì a quel posto lì.
Sì,
quindi 40 anni, farete una festa.
40 anni, sì, ci saranno diverse iniziative che cominceranno dal primo di gennaio del 2025, andranno avanti per tutto l'anno. E stiamo organizzando vari eventi, e sarà una bella festa con tutta la città e tutta la provincia, perché il Corriere di Arezzo è della provincia, non dimentichiamoci mai le quattro vallate.
Anche perché poi Arezzo, anche fa parte anche del Corriere dell'Umbria, tutto,
no? È la nostra casa madre è il Corriere dell'Umbria.
Il Corriere dell'Umbria,
sì,
esatto.
Sì.
Va bene, chissà cosa ne avete scritto di creti voi su Media Etruria.
Va bene.
Senti, diciamo anche un'altra cosa, chi forse non si è dimenticato di Francesca Muzzi, è anche una scrittrice. E tu hai scritto quanti libri?
Con tutto il rispetto per gli scrittori seri, questo è.
Quindi da giornalista professionista, con tutto il rispetto per gli scrittori. No, però. Quanti libri hai fatto? Hai scritto tu?
5, mi sembra.
5 libri. Il tema è sempre lo sport, mi sembra.
Il
tema
è sempre lo sport.
Legato anche.
Il tema è sempre lo sport, legato anche a tematiche che sono, importanti. Tra le altre cose, proprio il 31 di ottobre sono 6 anni di Giochiamo anche noi, l'Italia del calcio gay, che è stato un libro che veramente abbiamo fatto.
Quello.
È stato il primo, ed è stato un libro che è andato in giro. Io e Giochiamo anche noi siamo andati tanto in giro per l'Italia a presentarlo.
È bello questo,
sì,
no? Insomma,
sì.
È una bella cosa.
Tra le altre cose, poi il 2 di febbraio di quest'anno è uscita la seconda edizione di Giochiamo anche noi. Sì.
Bene, e dopo ne è qui uno dei libri che ci farà vedere la Francesca. Senti Francesca, allora smettiamo anche il fatto che i giornalisti scrivono e basta, ma parlano anche. Poi c'è giornalisti come me che chissà come mi avete fatto accettare nell'ordine, non lo so ancora, forse perché ho le conoscenze di Ivo. No, vabbè, a parte questo, mi piacerebbe parlare con te. Questa mattina c'è proprio l'edizione del Corriere di Arezzo, delle notizie che troviamo, così, proprio che riguardano la nostra città. Ora, io non ti voglio portare sui soliti cose di cui parliamo ad Arezzo, Fabio Filzi, la rotatoria, il baldaccio con la curva Cesarini, anzi la curva San Martino, andiamo sui temi che ci riguardano adesso. Per esempio adesso ci sarà c'è una grande, e noi l'abbiamo messa proprio a proteggerci qui, noi aretini siamo assolutamente contenti, che Firenze ci ha riportato la chimera.
Cioè, ce l'ha riportata momentaneamente, gliel'abbiamo chiesta.
È già venuto Gianni a vedere se dove l'avevamo messa.
Gliel'abbiamo chiesta gliel'hanno chiesta.
Anche lì c'è una curiosità, chi è che gliel'ha chiesta?
Riportata, io penso l'amministrazione comunale, la Fondazione Guido d'Arezzo, sono stati loro che hanno...
No, perché se vai in giro un po' sui social si trova l'ho chiesta io.
Ora ognuno poi l'avrà chiesta, non lo so, poi dopo... ognuno si prende una paternità di questo.
Che ne pensi di questo fatto che ora ha focalizzato anche l'attenzione di molti aretini, però c'è anche molto di più nella nostra città, no?
Già il fatto che abbia focalizzato l'attenzione su questo grande evento è importante, comunque sia, insomma, la mostra di Giorgio Vasari, 450 anni della mostra Vasari, poi dopo è chiaro che i riflettori sono stati puntati molto sulla chimera e sul ritorno della chimera, perché tutti sappiamo quanto Arezzo ci tiene a questo simbolo, il simbolo di Arezzo. Quindi sarebbe anche bello e opportuno forse che rimanesse qua questo simbolo di Arezzo. Beh, e non riportarla.
Sì, che noi abbiamo sei tarocche, stiamo pensando di rimandargliene una di quelle.
Ah, ecco, sì, di quelle lì che sono. Sì, tanto... però si vede,
scusa,
si vede
quelle delle
chimera.
Fontane che ci stanno a fare lì.
Sì, vabbè, che c'entra, però si vede comunque dalla chimera falsa alla chimera vera, cioè la copia, la copia della chimera dalla chimera vera, insomma, io almeno ho cercato di farmelo un po' spiegare.
Tu ci
da
sei
che
stata,
cosa
no,
si
a vederla.
No, purtroppo ancora non ci sono stata,
non ci
perché
sono
non la preview, diciamo, come si suol dire, non c'ero, quindi purtroppo ancora non ci sono stata, ma di qui a febbraio, che poi il sindaco Ghinelli ha detto che non è escluso che la mostra possa essere prorogata, e quindi avremo modo di andare a vedere queste opere, perché non c'è solamente la chimera, ma ci sono anche
le opere vasariane,
insomma, più di 100 opere che sono là e che meritano assolutamente.
C'è un evento unico,
è un'occasione, penso che sia anche un'occasione unica, perché non credo che poi queste opere che arrivano un po' da ogni parte del mondo possano una seconda volta tornare.
E in questo contesto si inserisce anche, io leggo un giornale che non è diverso dal tuo.
Vabbè, La Nazione.
No, io leggo La Nazione e ovviamente il Corriere. Uragano Fiera, un sabato mai visto, grande folla, coda, parcheggi locali, possibile un weekend da 50.000. C'è l'assessore Cherici che è su tutti, tripudia di gioia, sprizza gioia da tutte le parti. Che ne pensi di questo, anche in funzione, in vista dell'arrivo della città del Natale, no? Che quest'anno puntano numeri, 8 milioni al Natale, numeri negli anni, ecco, è cambiata secondo te la nostra cultura di Arezzo, ma anche diciamo l'attrattiva per i turisti, perché la città del Natale prima non c'era, ecco, ha portato sicuramente anche fronde di persone che dicevano sì, ma quella non è cultura, è un evento che poi uno viene e poi non ci ritorna.
Beh,
Francesco Muzzi, cosa avvi?
Che un evento della città del Natale che uno arriva e poi non ci ritorna a vedere Arezzo, questo sono i dati che smentiscono questa cosa, perché assolutamente Arezzo, ieri per esempio durante appunto questo ponte dei morti c'è stato 3 giorni dove la Basilica di San Francesco, gli affreschi di Piero, ha fatto il tutto esaurito, 530 ingressi, tanto che c'era il cartello fuori che c'era scritto biglietti terminati. Lo stesso record era stato raggiunto il 16 di agosto, quindi si parla del 16 di agosto, quando a 70 chilometri c'è il Palio di Siena. Quindi insomma è una bella cosa che e quindi il 16 di agosto non è il 16 di dicembre che c'è la città del Natale. Quindi non è vero che diciamo che la città del Natale prende un determinato pubblico e ne prende veramente tanto, perché ce ne sono e arrivano da ogni parte per vedere la città del Natale. Poi comunque sì, Arezzo offre anche tanto altro, e quest'anno poi lo vedremo, perché accanto alla città del Natale c'è anche la mostra del Vasari, quindi offrirà un turismo come quelli che dicono il turismo popolare della città del Natale, ma anche un turismo, quelli bravi dicono un turismo culturale. Sì. Poi vorrei capire qual è la differenza.
Questo non
l'ho capito
neanche.
Popolare, cioè quindi il turismo popolare è il turismo dell'andare in giro per le strade, così per i mercatini, invece il turismo culturale è quello di infilarsi solamente dentro i musei e però non si va da nessun'altra parte, insomma un po' così. Comunque sì, al di là di queste... di questo, cioè Arezzo è una delle città che a livello turistico tutti gli anni, e comunque sia i dati ce lo dicono, perché ci sono dei mesi, l'anno scorso quando ci fu il bilancio della città del Natale, l'assessore Cherici fece vedere il bilancio del turismo di tutto il 2023, dove praticamente a dicembre non era stato che tutti dicevano no, c'è gente solamente per dicembre, solamente per la città del Natale. Non era così, perché i dati dicevano che invece c'erano stati più turisti, mi sembra in un altro arco dell'anno, che era mi sembra luglio, agosto. Quindi non è così Cioè non possiamo sempre ragionare per compartimenti stagni, diciamo.
Ieri, noi siamo aretini,
Arezzo,
siamo
sì,
così.
Va bene, ieri comunque ad Arezzo c'era un sacco di gente e i numeri, ti ripeto, la Basilica sold out, quindi questo si parla di turismo culturale, quindi la Basilica sold out, i musei hanno registrato anche il tutto esaurito, il museo di Arezzo, la Casa Vasari lo stesso, c'è stato un record di ingressi, di accessi e ovviamente alla mostra che in questi giorni che è stata inaugurata proprio adesso, è fresca fresca, è stata inaugurata il 31 di ottobre.
Quindi una città attrattiva, una città
molto,
insomma,
attrattiva, ecco, Arezzo è diventata molto attrattiva dal punto di vista turistico, ma poi cioè non è che basta andare in giro, cioè io noi abbiamo la redazione in via Ricasoli, quindi come posto è abbastanza si vede i turisti. Io comunque in tutto l'anno più meno però vedo sempre i turisti ad Arezzo.
I turisti va bene, ma gli aretini che vi dicono? Voi che ovviamente un giornale riceve anche tante lettere, tante
no, ma ora si aspetta l'inizio della città del Natale per ricevere le critiche.
Ah sì?
Perché, ma non noi, per carità, per raccogliere le critiche, sì, soprattutto dei residenti, soprattutto di quelli che non trovano il posto dei parcheggi.
L'invasione di
l'invasione
camper, te la ricordi l'invasione
camper,
di camper?
Sì, a voglia, cioè c'è sempre da criticare, ci sarà sempre
Noi siamo aretini dall'accezione negativa, per noi una cosa non è bella, cioè non è bella, non è brutta, non diciamo bella, tu non sei bella, non sei brutta, Arezzo diciamo così, no? Nel senso,
sì,
l'accezione negativa.
Ma infatti un'accezione, cioè c'è sempre, ci sarà sempre da criticare quelli che chi fa viene sempre criticato, no? Rispetto a chi non fa. E quindi dal 16 di novembre ci sarà questa invasione di turisti. Poi tra le altre cose quest'anno dal 16 di novembre al 24 di novembre al chiostro della biblioteca di Arezzo ci sarà Euro Chocolate. Quindi
questo gemellaggio
con Perugia,
per me si vogliono far perdonare,
è nell'insegno però della dolcezza, questo
sì, ma per me si vogliono far perdonare la pillola amara di Creti, che gli umbri ci hanno un po' pigiato. No.
E poi dal 5 al 29 di dicembre Euro Chocolate che si sposta in Piazza della Libertà, quindi insomma ci sarà
una bella cosa
e vediamo quello, e vediamo però ovviamente l'altra parte della medaglia, che non si trova il posto, noi residenti siamo, ci saranno sicuramente, poi dopo per carità ognuno vive e quindi capisce insomma quelle che sono le proprie esigenze, quindi non è che bisogna,
sono disagi temporanei,
sono disagi comunque temporanei, però capisco anche io, per esempio io personalmente ieri mattina anch'io per trovare il posto per la macchina al parcheggio Pietri, sia io che i miei colleghi ci abbiamo messo più di un'ora e sinceramente un po' dico no, non è possibile,
ma non avete un permesso particolare,
no, ma al di là di questo c'era veramente tanta gente, quindi abbiamo...
Senti, della fiera che mi dici? La fiera ha cambiato a faccia tante cose, sai che c'è stato un periodo anche molto di crisi della fiera, poi dopo una sorta di rinascita, e adesso anche il fatto che per esempio Parma, che è un'altra città che aveva la fiera antiquariato, ha cambiato anche le date, dice che tutto questo è venuto ad aiutare Arezzo. Tu che ne pensi della fiera?
Ma
che
anche
sempre...
la fiera è cresciuta tanto. Io appunto è che lo viviamo, no? Stando in via Ricasoli ci sono i banchi che noi abbiamo lì sotto la redazione, quindi io mi diverto a me parlare, no? Sì, io zitta, non ci posso stare, parlerei anche con i muri, e quindi mi diverte quando c'è la fiera, mi metto a parlare con gli espositori per capire com'è l'andamento, eccetera.
Sono...
No, ieri per esempio erano molto contenti, la fiera secondo me è cresciuta tanto, tra le altre cose, non c'era di questa cosa. Ieri c'erano 55 espositori in più rispetto al novembre dell'anno scorso, quindi insomma è
una bella cosa. Qualche tempo fa alla fiera si fecero vennero degli personaggi a fare una sorta di gioco cinese, cioè l'online, te lo ricordi? Era una sorta di chi riusciva a spendere più in diretta TV alla fiera di Arezzo, fiera antiquaria di Arezzo, e qualcuno disse di che si parla, cioè è snaturare la fiera, erano mi sembra giapponesi, era un talk show, una sorta di talk show, no? Dove tu dovevi avevi una certa cifra da investire, da spendere ad Arezzo. Pensa che uno di questi che fu il curatore di queste cose fu proprio Fausto Casi, che tu conosci bene.
Sì, a voglia. Ecco.
Però la Rettini lì non è che la presero molto bene, dice, ma come? Dice, stavano lì a trattare.
Dovevo... Ma ti ripeto, qualsiasi cosa, cioè il pro e il contro in tutte le cose, ma in tutte le cose che uno fa c'è sempre il pro e il contro. E quindi è così, cioè non, io non mi meraviglio, insomma, perché è, tutto il mondo è paese e quindi è chiaro che come noi scriviamo anche nel nostro lavoro c'è chi ci apprezza, c'è chi
è chiaro. Questi sono poi i temi che abbiamo trovato nei giornali, ma tu hai fatto un bell'articolo che parlava proprio del Vasari, no? Non solo Vasari,
Vasari, che c'è appunto il Piero da Record. Insomma, questo è stato un fine settimana di grandi numeri che ci dovrebbe dare un antipasto di quello che sarà poi dal 16 di novembre.
E adesso ti chiedo di una cosa che è un po' di cronaca, ma è legata alla festa di Halloween. Sai che durante la festa di Halloween, la ricorrenza di Halloween, c'è un articolo, ragazzini dalla festa all'ospedale, questo fatto dell'ubriachezza giovanile, cioè tanti ragazzi sono finiti in coma quasi etilico. Che ne pensi di questa cosa, Francesca? Sono cambiati i tempi, sono cambiati, che cosa sta succedendo su questo aspetto?
Io penso che sia un po', sono cambiati i tempi, ma alla fine no, poi ci sono queste feste, queste cose, cioè che ti dico, cioè una volta si usciva e ci aveva il coprifuoco, che alla talora bisognava rientrare in casa, oggi magari c'è più libertà e tutto quanto, quindi poi insomma basta... C'è il coma etilico, c'è l'ospedale, c'è appunto la gente che si ubriaca, eccetera, ma insomma questa settimana c'è stato anche un fatto di cronaca veramente, non parlo di Arezzo, parlo a livello nazionale, un quindicenne che ha ucciso una tredicenne, cioè siamo un femminicidio in questa maniera, cioè c'è parecchio da riflettere, molto.
Mi pare che in due giorni ne abbiamo visti due, no?
Cioè ragazze, 13 anni, bambini, insomma 13 bambine, anni, sì. Uno, sono una bambina, cioè che è stata... buttata giù dal...
Ecco, questo è un tema molto importante, Francesca. Che cosa sta succedendo? No, questa spirale della violenza delle donne che comunque non si interrompe e va a radicarsi sempre più anche su giovani.
Sì,
cosa succede, Francesca?
Succede che le persone non... ci sono determinati uomini, non faccio di tutta un'erba un fascio per l'amor di Dio, ma ci sono determinati uomini che non accettano di essere lasciati, che non accettano che senza di loro una donna non possa vivere. E ci sono determinati uomini che anche durante proprio un... cioè ci sono dei segnali, ecco, che una donna deve stare attenta, perché anche durante un rapporto, una convivenza, un matrimonio, un fidanzamento, quello che è, se una persona comincia ad impedire, se un uomo comincia ad impedire ad una donna di fare determinate cose, oppure anche la fa sentire in colpa perché fa determinate cose, insomma sono campanelli di allarme quelli che vanno sempre... non vanno sottovalutati, ma ci deve essere un'attenzione.
Ci deve
così.
Essere un'attenzione.
Sì, perché ma... comunque sia ci sono uomini che purtroppo ancora oggi, e ripeto, non faccio di tutta un'erba un fascio, cioè ci sono determinati uomini che ancora non accettano che una donna possa essere indipendente, ma l'indipendenza non significa essere fare... insomma sempre nel rispetto, una donna indipendente nel rispetto, quindi non accetta questo, non accetta che possa avere dei ruoli importanti a livello lavorativo, non accetta anche che possa fare un lavoro impegnativo, quindi in tutto questo cerca sempre di sottovalutarla, no? Che ti posso dire, insomma, di metterla... lentamente di seppellirla,
no,
in
chiaro,
questo senso,
chiaro.
Cioè in maniera molto, ecco, quindi ci sono questi segnali che secondo me durante, ma anche semplicemente durante una relazione non devono essere sottovalutati,
esatto.
Perché poi potrebbero sfociare in qualcosa di peggio, perché...
Ma questo se lo riporti di una certa età, uomini e donne di una certa età,
uomini,
no? Ex conviventi,
età,
ex mariti, ma i giovani? i giovani diventa, guarda, veramente una cosa, cioè ragazzi di 15 anni, 13 anni,
non so quello che possa, cioè un ragazzino di 15 anni veramente non mi rendo conto quello che possa scattare nella testa, no?
Insomma, poi dopo per una scarpa, uno dice, hai visto ieri, per una scarpa sporca uccidi un ragazzo di 17 anni.
Sì, no, cioè ci sono, si uccide come veramente come se niente fosse, però poi dopo si dà sempre la colpa alle famiglie, alla società e tutto quanto, eccetera. Però succedono,
può essere,
succedono
poi,
e non si fermano.
Esatto,
cioè,
può essere, poi cambiamo argomento, una cosa, la cultura di non aver mai ricevuto un no. Cioè si dice spesso che noi...
Ma la cultura anche di aver ricevuto qualche schiaffo.
Esatto.
Io sono nata nel 70, quindi... Ho 54 anni, te l'ho detto,
Io non te l'ho chiesto, Vabbè, comunque, li porti benissimo.
Grazie, ho 54 anni, io sono nata nel 70, sono nata da Inghiari.
Vabbè, non tutti possono nascere Arezzo, insomma.
Cioè, paese che comunque sia, cioè, sono nata in un'epoca che anche dare un ceffone a figliolo o dargli uno sculaccione, come si diceva da noi, cioè, ragazzi, siamo cresciuti tutti senza bisogno di chissà quali cure ulteriori, e comunque sia i no erano i no,
Appunto,
cioè gli sguardi dei genitori facevano paura, già quelli facevano paura, poi dopo quando ogni tanto ad Anghiari si diceva come t'ho fatto te risfaccio, cioè
sì,
insomma,
ma non solo ad Anghiari, questo lo diceva.
Quindi,
sì,
insomma,
te li mangio, esatto, detta la retina proprio. Forse proprio questo, chi non ha mai ricevuto un no, magari quando riceve un no va in cortocircuito, perché non ce ne può essere.
Sicuramente, anche così.
Va bene, va bene. Andiamo a un altro tema, che mi sembra si trova sul Corriere. Dici qual... Ecco, il Corriere di Arezzo, lì c'è ora un tema completamente diverso. Luca Serafini, no?
Sì,
il tuo collega.
Mi
sembra sia
Luca.
Caporedattore lui?
No,
è redattore.
È redattore. Okay, noi abbiamo un nuovo caporedattore che è Giuseppe Silvestri. Che è
venuto, noi lo salutiamo,
che è venuto qua ad Arezzo e è coordinatore delle redazioni di Arezzo e di Siena.
Ah, ok, gli auguriamo buon lavoro. Ma intanto andiamo su quello che ha scritto Luca Serafini. Noi abbiamo parlato della nostra bellissima città, della Chimera, del Vasari, della Fiera, di tutto quello che volete. Sì, anche ovviamente degli aspetti che tremano i giornali, quindi anche questo purtroppo del grado giovanile, ma c'è qualcuno che ad Arezzo a un certo punto dice ciao ciao, arrivederci, grazie. Scusa se l'ho detta così, dammi la notizia a te.
No, anche questo, cioè è Simone Benassi che è, tra le altre cose, insomma, lo conosciamo, che è della famiglia Benassi,
Rampollo, Rampollo della
quella che famiglia, era della famiglia Benassi,
grandi commercianti ad Arezzo, commercianti, esatto,
eccetera. E che lui ha deciso di lasciare Arezzo e ha deciso di andare a Sharm e sta vivendo a Sharm, e lui prima l'ha annunciata questa cosa, poi l'ha fatta, e adesso che è lì a Sharm, Luca ieri l'ha chiamato e gli ha detto come si vive a Sharm, e lui ha fatto tutta una un elenco di come si vive a Sharm, di quello che sta facendo.
Ovviamente sono cose positive, perché...
ovviamente sono cose positive. 9 euro con 9 euro fa il pieno. Poi ci sono un articolo che, tra le altre cose, insomma,
ma posso dirti una cosa? A me, leggendo quell'articolo da aretino, onestamente, cioè, fa riflettere.
Fa riflettere, nel senso, non è che lui ha detto ciao Arezzo, però è chiaro che il 9 euro, faccio il pieno con 9 euro, non è che perché dice ad Arezzo si fa il pieno con più, perché è in tutta Italia che si fa il pieno con più, quindi lui è un po' un paragone più che con la città di Arezzo, è un po' più con il vivere italiano, no? Quindi addirittura lui ha comprato una casa dove luce, acqua, gas non la paga per un anno, mi sembra che sia questo. Ora,
io non vedo grandi correnti migratorie dalla Toscana, dalla città verso Sharm el Sheikh, evidentemente ci saranno delle cose positive, ma ci saranno anche delle cose negative. Per esempio a Sharm el Sheikh non ci sono i nostri bellissimi boschi casentinesi,
ma sì, la nostra ma questo è chiaro, insomma, cioè non è che uno, ma se, però lui ha scelto, io non cioè, chi è che fa questi tipi di scelta? Come fai a criticarli? Cioè, allora, magari vai giù, ci stai 15 giorni, poi puoi dire no, io non ci sto qua.
Però io vi invito a leggere quell'articolo di Luca
Quindi
Serafini.
Lui, no, lui dice quello che fa, cioè non è che no, lui
dice
non
anche quello che lascia,
lui dice lo dovevo fare prima. Vabbè,
ho capito,
però
ma è la città che gli ha dato comunque fino ad oggi tutto quest'agio, grazie ai suoi genitori gliel'ha data la città di Arezzo, cioè non è che gliel'ha data Sharm el Sheikh, capito? Pare quasi, ma senza, in maniera una lettura forse veloce che ho fatto, pare quasi come dire vabbè voi siete lì, arrivederci, grazie, io sto qua giù.
No, insomma, vabbè, lui insomma, poi dopo il Covid ha avuto dei problemi, lui come tanti altri commercianti, per l'amor di Dio, hanno avuto dei problemi, però poi si sa, è una, poi chi lo conosce, ecco, Simone Benassi è un istrionico, quindi,
era quello con la macchina Pallini,
sì, bella, canzissima, ha fatto questa scelta, non so in quanti veramente, in quanti aretini l'avrebbero fatto, comunque sia anche una scelta coraggiosa.
Ne abbiamo uno famoso che ormai non si sa se è scomparso, Samuele Landi a Dubai, quindi, ma lì per altre cose,
eccetera, però insomma, scelte anche, sì, ripeto, sono anche scelte coraggiose, perché ha preso la compagna, ha preso la bambina di 3 anni, sono andati via, hanno cercato di ricominciare, cioè ricominciare non è mai facile, per quanto può essere entusiasmante, non è mai facile, perché comunque sia lui qua ha subito anche delle perdite, il babbo, il nonno, eccetera, quelli che poi erano stati i fondatori di questa dinastia di Benassi.
Va bene, comunque lui,
quindi, insomma, è lui,
come titolo,
però però sì, ciao Arezzo, qui a Sharm faccio il pieno con 9 euro e racconta appunto la sua nuova vita, che dice che è una pacchia la sua nuova vita.
Vabbè, noi arettini siamo tutti qui con la città del Natale, col museo del Vasari, con tutte le nostre belle cose che a Sharm el Sheikh non ci sono. Scusa, ma io sono per la chimera, abbi pazienza.
Vabbè, se no tu prendi le valigie e vado a fare.
Ho mandato una volta una radio in Africa, te la ricordi?
Sì, me lo ricordo, no? Quando lo
facessi. Potrei andare a fare lì il conduttore, chissà, ma dopo è un po' lontano, ma insomma va bene. Va bene, senti, tu ti occupi anche di calcio. Quali sono? Mi sembra tu avevi messo un'altra notizia.
Io avevo messo quest'altra notizia, che a me mi aveva molto colpito, perché sai, no, che a me piace occuparmi. Io tante volte mi dicono, te ti occupi sempre delle storie degli ultimi.
È
una cosa, secondo me, veramente bella. Io l'altro giorno ho fatto tutto un servizio, sia su carta ma anche sul web, proprio un servizio che sono andata su a Pieve Aranco, che adesso c'è veramente questa situazione ora. Io me la sono presa tra virgolette un po' a cuore, perché comunque sia ho conosciuto le persone lì a Pieve Aranco che ci vivono, non è che sono chissà quanti, non è che c'è, però insomma sono 70, circa 70 persone tra Pieve Aranco, Molin Nuovo, Bivignano, Badia San Veriano, tutti i posti poi bellissimi, quella parte
a Sharm el Sheikh non ci sono, no, tanto per dirglielo al mister lì, cioè, ci sono nemmeno i funghi. Vabbè.
E quindi insomma sono andata su, ho visto questa casa che è crollata, addirittura pare che sia crollato anche un altro pezzo di casa, perché ovviamente è una casa abbandonata, è dal 2016 che continua a cadere. E quindi ho parlato con queste persone che ora aspettano che il sindaco Ghinelli, come ha promesso durante il consiglio comunale, la demolisca, perché se non ci pensano i proprietari lo deve fare il sindaco Ghinelli, cioè il sindaco Ghinelli lo deve fare il comune e poi il comune farà ricadere le spese su questi proprietari. E quindi loro mi hanno raccontato, e a me piace molto parlare con questa gente, ascoltarli, riportare le loro storie, perché
le loro storie.
Dietro qualsiasi cosa c'è una persona, c'è una storia. A me piace tanto.
Non è la prima volta che ti occupi di queste cose, che sono un po' a margine, si direbbe, no? Dell'informazione, tengono, che non si sa come mai poi dalle grandi maglie dell'informazione sfuggono, e tu arrivi, tu e giustamente brava, complimenti.
No, mi piace. E un'altra storia appunto che mi ha particolarmente colpito è questa scuola che è in Casentino, in un agriturismo che si chiama Nuova Era, questo agriturismo. E c'è questa scuola che ha aperto questa scuola di abbracci.
Ecco, questo io sono curiosissimo. Ecco, voglio dire, che tu sei stata lì a intervistare.
No, io ho visto questa cosa, ovviamente ho fatto. Ci andrò a vedere questa che fanno queste lezioni di abbracci. Cioè, insegnano ad abbracciarsi.
Ma dai, io.
Allora, cioè, tu non sai quanto è importante un abbraccio, cioè quello che poi durante il Covid ci è mancato, no? L'abbraccio, cioè veramente, tante
c'è
volte
distanza,
no, la gente, no?
No,
quando dice... Non, tu senti tante persone che non ti dicono ho bisogno di un bacio, ma ho bisogno di un abbraccio, perché l'abbraccio comunque sia ti dà protezione, calore, sicurezza,
un qualcosa di avvolgente.
E quindi addirittura nell'articolo, se tu lo leggi, ti dice anche che l'abbraccio difende dalle malattie cardiovascolari, per esempio, cioè è un toccasano. E
come dalle malattie cardiovascolari?
Sì, cioè, perché praticamente riduce l'ansia, riduce lo stress, quindi sappiamo che l'ansia e lo stress potrebbero portare a malattie cardiovascolari, malattie del cuore,
carità, cioè guarda i miei capelli bianchi, quindi appunto, vabbè, allora io da ora in avanti... Chiunque trovo l'abbraccio, ma forse l'adrenalina, cioè ti stimola, cioè un abbraccio.
Ti stimola il rilassamento. Anche un abbraccio, capito? E quindi c'è questo maestro che si chiama Marco Montagnani, che lui insegna, non insegna solamente questo, fa anche altri corsi lì all'agriturismo, eccetera. Però comunque c'è questa cosa. Comunque, per esempio, questa settimana sul Corriere di Arezzo ha tenuto banco, so che è stata un po' così, però ha tenuto banco la piega della tovaglia che ha formato quel volto.
Mamma mia, sì, però in effetti... Cioè...
Allora, io anche lì, perché poi dopo no, la gente parla, cosa, commenta, bisogna andarci. E ci sono andata a Castiglion Fibocchi, sono entrata in questa chiesa.
Te l'ha fatta vedere, sì.
No, tra le altre cose la chiesa aperta, perché Don Adriano Ralli tiene la chiesa aperta dalla mattina alle 10 fino alla sera tardi, quindi chiunque può entrare. Io sono entrata, la chiesa tra le altre cose era vuota, sono entrata da sola, io ho visto questa tovaglia e questo volto che comunque sia fa effetto. Fa effetto perché sembra proprio un basso rilievo che è venuto fuori. E quindi ha tenuto banco questa cosa con la gente che ovviamente in tanti che cosa avranno detto, che non era vero niente, ma è chiaro che sicuramente è la piega di una tovaglia, però vedendola dal vivo... E quindi no,
adesso la mettiamo,
vedendola dal vivo... Fa effetto, diciamo così, fa effetto. Poi dopo, per l'amor di Dio, come ha detto anche Don Adriano, è una tovaglia e tutto quanto. Ma ripeto. E quindi ha tenuto banco anche questa. Cioè queste storie popolari.
Guarda, l'ho messa, eccola qua, no? C'è questa tovaglia, questa qui, no, Francesca, come tu vedi? Insomma,
sì.
In effetti c'è una cosa. Allora io ora ti spoilerò una cosa. Tu prima hai parlato, mi è sembrato, da Anghiari, no? A Anghiari cosa c'è?
Il castello di Sorci.
Allora, noi ci siamo stati il 30 con Angiolina, abbiamo fatto un video, ma abbiamo fatto anche qualcosa di più. Abbiamo fatto delle riprese con la termocamera, insomma tutta una serie di cose, e le troverai nel video, perché se uno ha voglia di vedersi un po' di volti, vabbè, ovviamente saranno frutto della nostra fantasia, ma le riprese alla termocamera sono state veramente molto curiose,
cioè fanno vedere, cioè avete ripreso Baldaccio da Anghiari.
Io non dico assolutamente questo, ognuno trarrà le sue conclusioni dal video, che dovrebbe andare tra stasera e domani, lo troverai nel nostro portale.
Bellissimo.
E sono quelle
volentieri.
Cose, vabbè, è una cosa
ma... cioè, sul castello di Sorci, sul fatto che lo spirito di Baldaccio ancora leggi dentro il castello, quello
noi avevamo anche Annalena Malateste lì.
Anche Annalena Malateste,
una ragazza,
la ragazza
che ci ha accompagnato vestita da dama, da donna,
Annalena Malateste,
esatto,
che era la donna di Baldaccio d'Anghiari. Ora la ragazza, perché tu hai incontrato... Ma aspetta una, fammi capire.
Perché ora mi è venuta la curiosità.
C'è
il filmato, te lo farò vedere.
Tu sei accompagnato da Annalena Malatesta,
sì,
ma era una ragazza.
Noi abbiamo fatto, accompagnati dallo scrittore Amos Cartabia, che è anche un profondo conoscitore del mistero che aleggia lì. Veronica Barelli non si è fatta vedere, ha detto no, fate voi, e noi abbiamo visitato le segrete, la stanza delle torture, la stanza della decapitazione, il luogo dove stavano le guardie. Nel frattempo, nei locali particolari di sopra, le stanze dei nobili, chiamate così, C'erano delle apparecchiature che registravano. È vero,
lo vedrai nel filmato,
varie cose, ovviamente solo in una abbiamo visto queste cose che metteremo nel filmato, poi ognuno farà, insomma, tra stasera e domani andrà in onda.
E lo voglio vedere molto molto volentieri, anche perché, ripeto, sulla cosa del castello di Baldaccio ci sono tante storie, leggende, vero? Sì, io... Mi ricordo che c'erano dei miei amici che una volta quando si lavorava, si faceva i camerieri per arrotondare un po', e loro mi raccontavano che quando facevano i camerieri che erano lì al castello di Baldaccio, qualcuno, qualche rumore di catene o che altro, lo ha avvertito. Sì. Comunque questa cosa del castello c'è sempre,
bella, bella,
c'è sempre
bella.
Stata.
Comunque così come quella che ci hai portato te di Don, come si chiama lui, il parroco?
Don Adriano Ralli, Don Adriano. Ripeto, è una... ma lui già l'aveva detto, no? Tutto questo che era una piega e tutto il resto.
Un Modigliani potrebbe assomigliare. Te le ricordi le facce?
Sì, le facce di Modigliani. Sì. Però veramente, sono entrata lunedì mattina in chiesa, che ho visto questa cosa, fa effetto. Basta.
Ecco, qualcuno dice che è la sensazione che si prova quando sei lì, cioè è un qualcosa che unisce la parte visiva con anche la sensazione tua di essere lì. Hai provato qualcosa?
No, ora.
Ora non andiamo.
Non andiamo troppo.
Va bene, allora, grazie. Allora, noi terminiamo qui. Francesco, è stato veramente un piacere. Vuoi raccontare qualcos'altro? E qualcos'altro del Corriere di Arezzo che ti va di raccontarci? Perché se no, lo dico io, insomma, di questo fatto che non se ne parla troppo, ma cosa? Nel Corriere d'Arezzo, in prima pagina, oggi avete messo una notizia che, insomma, spaventa un po', mi verrebbe anche da dire, sai. Spaventa un po', io adesso la metto in screen. Perché pare che non se ne parli troppo di questo tema, e quando se ne parla c'è subito chi dice: ah, ma voi, ah, di qui di là. Insomma, ricordi la vicenda del pastore che ha portato in piazza Guido Monaco la pecora? Noi l'abbiamo anche intervistato, però sta di fatto che nel Corriere di Arezzo di oggi: ciclista azzannato dal lupo, un articolo proprio di Luca Serafini. Tu sei anche una camminatrice per il sentiero della bonifica, tanti ciclisti amano andare per le nostre montagne. Che ne pensi di questa? Leggendo la disavventura sulla montagna Cortonese, certo. Trovato due lupi davanti, uno gli ha dato un leggero morso.
Cioè, che poi quando ti azzanna un lupo, leggero, pesante che sia, cioè, insomma, è sempre il morso di un lupo. Io penso che
poi
che
non
sia...
sai se ha qualche batterio, che ne so, la rabbia, che ne so.
Non lo so, cioè, io c'è un ciclista azzannato dal lupo, è la prima volta che io lo sento che succede, quindi insomma, bisogna stare... cioè, sappiamo che i lupi adesso non vivono più dove vivevano una volta nel loro habitat naturale, ma si sono portati parecchio a valle, e quindi bisogna stare attenti.
Tra
le altre cose, guarda, proprio ora non per ripetere sempre quella, però mi diceva una residente lì, dice quando passo da questa casa di Pieve Aranco, io dice ci vedo i lupi.
Ah, lassù cioè, ci sono, i lupi, di sicuro.
Cioè, i lupi, ragazzi, è la Senese Aretina Vecchia, quella strada, non è che sia chissà quale montagna. Quindi, insomma, bisogna stare attenti. Oggi come oggi bisogna stare ancora più attenti quando uno va in bicicletta, quando uno... a camminare, insomma, se tu vedi a camminare che, insomma, mentre cammini ti trovi un lupo davanti, poi non
vabbè,
sai mai
dicono
quello,
che non è mai successo niente
però non è mai successo niente fino a che stamattina non l'abbiamo scritto sul giornale,
esatto,
che un lupo
l'ha
azzannato,
come altri animali che erano stati attaccati, animali da cortile, poi prontamente ripresi anche
tra le altre cose. In questi ultimi tempi ci sono state anche due notizie, mi sembra, di persone che erano state attaccate da animali selvatici, dicono, no?
Generale,
quindi
sì.
In generale penso più ai cinghiali o che altro, però una persona che è stata azzannata da un lupo è la prima volta.
Beh, vedremo un po' il proseguo. Sicuramente, come dici te, la cosa va attenzionata e non va ignorata, perché
che
su questo tema sembra sempre di parlare di cosa. Dice, per esempio, i lupi di per sé hanno paura degli uomini, ma essendoci ibridati con i cani, dice, hanno perso questa atavica paura dell'uomo. Non si sa, sta di fatto che un episodio del genere, così raccontato anche con referti dal pronto soccorso, mi pare, no?
Sì, sì,
quindi ora è inutile dire sì, ma saranno cani randagi, potranno dire, non si sa, insomma, vedremo un po'.
No,
però
dal pronto soccorso è stato refertato proprio come lupo. Ora un cane randagi è un conto, un lupo è un altro. Però comunque se io mi ricordo sempre in una camminata che prima di camminare qualcuno disse anche come bisognava comportarci in caso di incontro con un lupo.
Vabbè, e lo spray tipo quello degli orsi, no? Lo spray quello al peperoncino,
sì,
cos'è?
Vabbè, però insomma, vabbè, non so quanto
dicono citiamoli, cioè, gli animalisti più convinti dicono che noi ci siamo appropriati del territorio degli animali, e gli animali è giusto che si riprendono il territorio. Beh, insomma, io dico che tutto deve avere un certo confine anche di, insomma, gli studi sulla medicina, sulla scienza, sull'arte, sulla cultura, scusatemi, ma l'hanno fatti gli uomini, non l'hanno fatti gli animali, quindi ognuno avrà il suo spazio, giusto che sia, ma anche non ignorare queste cose. Insomma, io non sono per un ritorno alla natura selvaggia di un tempo, non lo so se...
No,
No, penso proprio di no, ma nemmeno a quella di Musk, nemmeno all'intelligenza artificiale, non mi farò mai mettere il chip sul cervello, perché...
No, e non andrai mai a Sharm.
No, no. No, basta ogni tanto, Simone si chiama, no? Simone ogni tanto relazionaci, ricordati di noi poveri aretini che siamo rimasti qua in questa città, con la città del Natale, col Vasari, con tutte le nostre bellezze, anche con i funghi porcini che crescono nelle nostre montagne, che crescono, quindi, e raccontaci come vivi.
Ciao, senti, Francesco. Posso fare però una pubblicità?
Sì, sì,
dai.
No, soprattutto ti devo mandar via.
Me devi mandar via?
No, non ti mando via se non mi parli di calcio e del libro. Dai.
Ah, ma va, proprio così. Così spontaneo. È venuto.
Sì, proprio così. Cioè, sia Francesca Muzzi, cioè, è nata come giornalista sportiva, che non si dice più perché abbiamo capito che giornalista professionista si occupa di tutto. Però lo sport ce l'hai sempre nel cuore.
Eh beh, cavolo, l'Arezzo. Sì,
dici l'Arezzo e poi facci vedere che
allora,
cosa.
L'Arezzo
è.
Oggi tutti allo stadio perché alle 17:30 l'Arezzo gioca in casa contro l'Ascoli. Ma va bene.
Bene,
ora c'è da riprendersi dalla battuta d'arresto di Carpi, ma lo farà sicuramente. E quindi oggi tutti allo stadio. E poi l'altra cosa, volevi sapere così spontaneamente del libro?
Certo. Eccolo qua, dai, faccelo vedere in quadro.
Eccolo qua,
una storia bella
che abbiamo scritto insieme a Giancarlo Alessandrelli.
La mia vita in due tempi.
Ex portiere della Juve, l'eterno secondo di Dino Zoff.
L'eterno secondo, un po' un Toto Cutugno, mi verrebbe da dire.
Prefazione di Dino Zoff, tra le altre cose, post prefazione di Sergio Brio, e la storia appunto del portiere... dell'ex portiere della Juve, che poi ha smesso i guantoni nella famosa partita, lui racconta, poi la famosa partita del 3-3 contro l'Avellino, che presi tre gol quando entrò, l'unica partita che ha giocato in campionato con la Juve, in campionato, perché lui in coppa che altro giocò, e prese questi tre gol. Quindi lui è rimasto famoso per i tre gol. Per i tre gol che aveva preso contro l'Avellino. Dai, non è possibile che tu non ti ricordi di questa storia.
No, però me lo leggo sicuramente. L'hai scritto
tu,
ovviamente.
Ovviamente, l'abbiamo scritto insieme. E la seconda vita, la mia vita in due tempi, perché il secondo tempo di Giancarlo Alessandrelli, fatto di tanti locali, tra cui lui ha fondato il Billionaire.
No.
Sì, vabbè, cioè.
Ah, che sì. Scoop che ci hai dato. No, sono contento, sì, grazie. Allora, questo è già uscito il libro,
sì,
Francesca?
È già uscito, è uscito ad aprile, siamo andati anche a Torino al Salone del Libro a presentarlo, e il 12 di dicembre saremo a Firenze a teatro, al Teatro del Cestello, insieme ad Andrea Muzzi, che non è il mio parente.
Non è tuo parente.
No,
sai perché ti ho fatto questa domanda se è uscito il libro? Perché per me il libro esce al momento che lo presenti qui.
Ah, giusto, è vero, hai ragione. Allora torno per presentare una storia bella di La mia vita in due tempi. E così almeno è uscito.
Però
qua.
Se lo trovate, una storia bella, chi è l'editrice? L'editore
è sempre Ultra Edizioni di Roma.
Editore Ultra Edizioni, quindi un libro di Francesca Muzzi, una storia bella, La mia vita in due tempi. Quindi cercatelo, ma poi Francesca Muzzi mi ha promesso che verrà qui a presentarcelo. Va bene.
Con Giancarlo Alessandro.
Ah, sì, il posto lo facciamo.
Va bene.
Grazie Francesca, è stato veramente un piacere.
Grazie a te,
ti leggiamo sempre. Non commetti mai un errore ortografico nemmeno a pagarlo oro. Il giorno che, che lo farai, ti giuro che te lo mando. Perché dico, non è possibile.
No, ma perché ho avuto, vedi, questo, no? Si parlava prima di come i tempi sono cambiati. Io ho avuto una grande insegnante, una maestra di scuola elementare che ci ha veramente insegnato quella che era l'analisi grammaticale, logica. Io non lo so se oggi, io non ho figli, quindi non so se fanno di nuovo, se fanno sempre l'analisi logica, l'analisi grammaticale. Però io mi ricordo, ci ha dato veramente le basi dell'italiano, che ancora io mi ricordo. Vabbè.
Beh, sicuramente a me le basi non me le hanno date, perché sai, gli errori ne faccio tanti, ma io nelle...
Però ce n'è tante di basi musicali.
Appunto, metto quelle. Ci salutiamo la Elisa Marcheselli. Ciao Elisa, ti
ciao,
fai
Elisa,
complimenti.
Ciao.
E noi, ciao Francesca, grazie ancora per essere stata qua, veramente, e appuntamento alla prossima.
Alla prossima, volentieri, grazie, grazie,
ciao, grazie
Giuseppe, grazie a voi.
Un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito e appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto. Ciao ciao.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.